nella locandina c'è, ho messo sì tra amore e desiderio, mentre a sì proprio comunicato solo la genitorialità. Però ho preferito aggiungere il sottotitolo che ho messo nell'altra conferenza sulla relazione di coppia, perché anche nella genitorialità sono in gioco amore e desiderio e i loro opposti. Generare, cosa vuol dire? Dare vita, far nascere, dare origine a una discendenza, anzitutto dal punto di vista fisico, e cioè partorire figli. Ma quel che qui interessa è generare dal punto di vista psichico. Questo è il tema che propongo questa sera. Già, perché il bambino viene concepito, sì, quando avviene l'incontro fra uno spermatozoo e un ovulo. La nascita psichica avviene nel desiderio dell'uomo e della donna che si incontrano in un atto di amore. Ovvero si incontrano due desideri, tra cui quello di concepire un figlio. Se il bambino viene concepito per caso o addirittura per sbaglio, avrà con ogni probabilità problemi nel suo sviluppo soggettivo. E qui a fianco ho messo un bel quadro, con Erin e Emily sono ancora prima, si vede? Ah sì, perché non sono andata avanti, scusate. Erin e i miei sogni, prima ancora di vederti. La nascita psichica nasce nel desiderio di chi desidera, di chi vuole concepire un bambino. Il desiderio, come agisce quando c'è, perché non sempre c'è, nella relazione anzitutto madre-figlio, che è la primissima relazione. Desiderio, ne ho già parlato un'altra volta per chi c'era presente, non è nel senso che lo intendiamo noi comunemente, perché noi intendiamo desiderio, desiderare comunemente come sinonimo di volere. Io desidero quella bottiglia, voglio quella bottiglia. In psicanalisi invece desiderio è tutta un'altra cosa rispetto al volere. Perché? Perché il desiderio in psicanalisi è il desiderio d'altra cosa. Non c'è nessun oggetto nella realtà che possa soddisfare il desiderio. Mentre il volere lo si può soddisfare. Perciò il desiderio è mancanza d'essere, perché tende all'essere. È mancanza. Cioè si avverte che manca qualcosa di fondamentale per essere e lo si cerca nell'altro. E qui pongo una questione su cui poi tornerò dopo, però la pongo adesso. Questo altro è oggetto o soggetto? Qui c'è l'immagine di una bambina. Vediamo anzitutto come sorge nel bambino il desiderio. Il bambino piccolo, qui ho scritto desidera. Nel riguardare il diapositivo ho detto non è corretto dire qui desidera, perché il bambino piccolo piccolo, prima ancora di poter desiderare, ha bisogno. Poi, soddisfatti i propri bisogni, o completamente o parzialmente, dopo passa al desiderio. Quindi ha bisogno che la madre, o chi ne fa le veci, sia sempre lì quando ha bisogno. E cioè quando ha fame, quando ha sete, quando ha sonno, quando ha bisogno di essere pulito, eccetera. Quando c'è la mamma va tutto bene, ma quando non c'è cosa succede? Si apre nell'inconscio che si sta pian piano formando un interrogativo: ma mamma, oltre a me, che vuole d'altro? Non sono io tutto per lei? Questo è l'interrogativo che apre l'inconscio nel bambino. Un inconscio che si sta formando nel piccolo uomo al desiderio dell'altro, per l'altro o dell'altro. Perché? Se la mamma va altrove quando il bambino ha bisogno, vuol dire che la mamma desidera qualcosa d'altro, oltre al bambino. Ed è il desiderio materno su cui il bambino si interroga, comincia a interrogarsi inconsciamente, che nasce in lui il desiderio. Cioè, la domanda che si formula sempre inconsciamente nel bambino: ma perché mia madre desidera qualcosa d'altro da me? Qualche cosa che non sono io? E così comincia a formarsi anche l'io conscio, come distinto da ciò che è non io. Attenzione, questo interrogativo che si forma nel bambino gli apre lo spazio psichico del pensiero, gli acuisce anche l'intelligenza. Qui cito Bion, Wilfred Bion. Ma guai se l'assenza materna, quando il bambino ha bisogno, si prolungasse oltre un certo limite di tempo. Si rischierebbe una scelta, sempre inconscia, psicotica. Questo è ancora Bion, in un libro che ho visto che è ancora in commercio, in inglese Cogitation, in italiano Pensieri. E questo è il bambino che appunto si domanda perché la mamma non c'è. Il bambino attende dall'altro tutto, il bambino piccolo, tutto attende dall'altro. Se l'altro lo dimentica, per il bambino è la fine. E tante volte proprio questo succede. So che ad esempio l'anoressia si riscontra anche in certe bambine, piccole, molto piccole, ma anche certe morti bianche sono spiegabili col fatto che c'è stata una dimenticanza dell'altro. Ecco, questa è una bambinetta dimenticata e questo è un bambino che appunto è solo e non sa perché la mamma non è lì a dargli quello di cui ha bisogno. Per i genitori, il bambino è soggetto oppure oggetto? Qui bisognerebbe aprire una parentesi, ma non ho il tempo di farla, sulla differenza tra soggetto e oggetto, e ci richiederebbe abbastanza tempo per riuscire a farla bene. Spero che comunque qualche cosa riesca a trasmettere. Noi abbiamo l'idea di soggetto come soggetto agente, attivo, conoscente, e come l'oggetto conosciuto. Siamo però in questa relazione che Lacan era la relazione immaginaria della soggettività e della oggettività, mentre in psicanalisi, preparato da certo terreno filosofico, c'è tutta un'altra questione della soggettità, che è il termine che uso in questi casi, perché è il termine usato come neologismo da Heidegger, che non si relaziona all'oggetto, ma si relaziona al grande altro. La domanda sottintende se c'è o no desiderio dei genitori verso il bambino. Se c'è, il bambino è considerato soggetto, lo si ascolta, gli si tiene aperto lo spazio di scelta psichica. Altrimenti è un oggetto voluto per riempire il vuoto, la mancanza, ad esempio, dell'essere senza figli. Questo lo si sperimenta con molta frequenza e facilità quando ci sono dei genitori che chiedono l'adozione. In tanti casi la chiedono non per dare una coppia genitoriale a un bambino, ma per poter avere loro un bambino per riempire il vuoto di essere senza figli. e quindi lì il bambino è oggetto. Questa è la foto di una bella bimbetta. I bambini piccoli assorbono tutto dai genitori, qui metto la... Non so se vi siete interrogati sul perché ho messo questa bella foto di questo mamma uccello che dà da mangiare ai piccolini. Perché quello che ho colto in questo quadretto è il fatto che i bambini dalla mamma assorbono tutto. Tutto quello che la mamma gli dice loro lo assorbono. I bambini piccoli assorbono tutto dai genitori, non solo il cibo, anche se taluni possono ribellarsi a qualche cosa che non riescono a digerire. Appunto i problemi che possono sorgere anche nella prima infanzia, tipo le morti bianche o le anoressie precoci che dicevo prima. Che senso oggi ha educare questa parola qua, questo verbo? Quali contenuti, quali forme? E sulla base di quale autorità? E faccio... come dire, ambiento culturalmente questa questione. In un'epoca in cui è evaporata la figura paterna di un tempo, di un pater familias, a cui parola era legge, oggi madre e padre si equivalgono dal punto di vista dell'autorità, quando riescono ad esprimerla, perché non sempre ci riescono. Ed è perciò necessario nell'educazione dei figli che vi sia o no uniformità di vedute, oppure, se proprio si deve discutere, che lo si faccia non alla presenza dei figli, ma in separata sede. E in quella separata sede si giunga ad una decisione che deve essere poi comune, comunemente sostenuta davanti ai figli. In cui anche i metodi coercitivi di una volta, non solo, non sono più in uso, ma in alcuni paesi sono addirittura interdetti, come in Francia. Ed è bene così, ma questo lascia maggior spazio alla parola, alla comunicazione, che è però sempre più difficile oggi, in un'epoca in cui prevale la apparire piuttosto che l'essere, e di conseguenza, prevalendo l'apparire piuttosto che l'essere, c'è un narcisismo dilagante, che comporta carenza quando non totale mancanza della dimensione dell'alterità, e la autorità si coniuga con l'alterità. Carenza quando non totale mancanza di qualsiasi limite, per cui i ragazzi più grandi se lo vanno a cercare, il limite. In cui è sempre sostenuto da in quest'epoca in cui, come si fa a educare in quest'epoca, in cui i genitori litigano talvolta fino a separarsi, che usano i figli come arma, l'un contro l'altra. I figli sono in questo caso letteralmente sospesi nel vuoto, qui ho preso questa immagine che dà molto l'idea di che cosa significa un bambino, soprattutto quanto più è piccolo, quando i genitori litigano a morte. Come in questa immagine, il vuoto ovviamente non fisico, l'immagine da vedere è il vuoto fisico, ma è chiaramente un vuoto psichico, venendo a mancare quella che uno psicanalista americano ebbe a chiamare base sicura. C'è proprio un libro di Bowlby, Base sicura. E alla fine non ci stupiamo, ma non dovremmo stupirci, di come alcuni dei nostri ragazzi finiscano per ragionare in modo completamente rovesciato rispetto a noi, al punto che si rischia di interrompere la comunicazione genitori-figli. E qui ho messo questa, secondo me, bella immagine in cui si vede che il mondo è veramente rovesciato rispetto alla ragazzina adolescente, che è da quel mondo rovesciato che vede gli altri. Ha ancora senso oggi parlare di autorità? E prima ancora, che cosa è l'autorità? deriva dal latino auctoritas, a sua volta deriva dal verbo augeo, da cui deriva auctor, da cui auctoritas, che dà origine al termine autorita. Significa chi fa crescere, chi porta a frutto le azioni altrui. L'auctor è dunque un modello da seguire, dotato di credibilità e quindi in grado di rendere credibile ciò che sostiene. Perciò uno a cui si dà ascolto, perché è dotato agli orecchi di chi ascolta, di autorevolezza. Ecco dunque autorità come autorevolezza, riconosciuta dall'educando, disposto quindi ad ascoltare. E qui c'è un'immagine di una dell'antica Grecia in cui c'è un allievo giovane che ascolta il saggio. In antica Grecia i vecchi non erano svalutati come oggi, i vecchi in antica Grecia erano ritenuti molto saggi. Il fenomeno a cui si assiste oggi è che a mano che declina l'autorità paterna cresce quella del mentore, cioè di qualcuno da prendere come guida per apprendere come regolarsi nei meandri dell'esistenza. L'autorità in psicanalisi. Che cosa ha da dire la psicanalisi riguardo all'autorità? Qui ho messo in estrema sintesi, ma adesso lo esplicito. C'è il mito di Freud in Totem e Tabù, un bellissimo testo di Freud del 1912-13. Lo riassumo brevemente. Prende il mito, un mito da Darwin, un mito di un padre dell'orda che teneva per sé tutte le donne e i bambini che nascevano da queste donne, fin tanto che dovevano essere allattati, ok, venivano allattati lì dentro all'accampamento, ma appena erano un po' più grandicelli, fuori dall'accampamento, perché non dovevano insegnare le donne che erano tutte del padre dell'orda. Se non che i ragazzi diventati un po' più grandicelli hanno detto: ma non è mica giusto che questo padre qui si tenga per sé tutte le donne e noi non ce ne dia nessuno. E allora si coalizzano, tornano nell'accampamento e uccidono questo padre. Dopo averlo ucciso ne mangiano le carni. In ogni sentimento di amore e di odio c'è sempre la controparte nell'amore l'odio e nell'odio l'amore, perché c'è l'ambivalenza fondamentale. Esaurita la componente di odio dopo averlo ucciso e mangiato le carni rimordono dentro e, esaurita la componente dell'odio, fa emerge in superficie la componente dell'amore. Questi figli quindi, nel pasto totemico, decidono, in nome del padre morto, che nessuno di loro avrebbe mai più occupato il posto vuoto dell'autorità di questo padre. Cioè, da un punto di vista di struttura per la psicanalisi, il posto dell'autorità è vuoto. Cioè, chiunque lo può occupare, non può essere stabilmente occupato da qualcuno. Chiunque lo può occupare, ma o istituzionalmente, perché la società, il popolo decide che Tizio, Caio, Sempronio possono occupare quel posto per una funzione determinata e per un tempo determinato, perché appunto il posto è vuoto. O abusivamente, se c'è qualche dittatore, qualche padrone che vuole prendere il posto e comandare, o soggettivamente. E ora do un po' di spazio a questo soggettivamente. Perché se è vuoto, ciascun soggetto può essere chiamato, e qui ho messo la vocazione, perché la vocazione è la chiamata, ho messo il termine tedesco Beruf, che ha molta importanza in sociologia e in psicanalisi, a occupare in particolari circostanze, anche andando contro le autorità istituzionalmente costituite, se esse non rispettano tempi e funzioni loro attribuite con la nomina. Cioè le rivoluzioni, se, come dire, se fanno cadere un che ha occupato il posto di autorità abusivamente, se vincono, sono poi considerate legittime. Ci sarebbe qui da riflettere sul concetto di sovranità, sul significato che è rivestito nella storia e su quello attuale. La nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Qualcuno non è d'accordo, cioè, dice così, poi qualcuno non è d'accordo perché si dice il popolo non è vero che sia sovrano. Un tempo apparteneva ai re e così via. Cioè, si potrebbe fare una storia di come si è evoluta nei secoli questo concetto di sovranità. E che cosa significa esattamente? Però non ci, cioè, è un'altra di quelle cose che do come suggestione, non mi posso fermare. Carenza d'amore e necessità invece di maggiore amore e di riconoscimento nell'amore. Poi metto tra parentesi riconoscimento a monte, quindi non misurato sulla prestazione. Io so di tanti figli che ottengono il riconoscimento solo se fanno una prestazione che piaccia al loro padre, alla loro madre. Se non fanno la prestazione corretta non ottengono riconoscimento. Mentre il riconoscimento è importante che sia a monte. I nostri figli avvertono in vario modo carenze affettive e le avvertono anche i genitori che li riempiono di giochi, ovvero di oggetti ludici per riparare, ma rovinosamente, alle carenze d'affetto derivanti non solo dal lavoro e dal poco tempo che quindi gli si dedica, ma anche nella poca cura che hanno nei loro riguardi. Perché non è tanto che ho messo questo quadretto che dà l'idea di un ragazzino che si fa abbracciare da un pupazzo costruito da lui, verosimilmente. Perché non è tanto importante la quantità di tempo quanto la qualità del tempo che si dedica ai propri figli. Il riconoscimento a monte è quello che discende dalla forte affermazione simbolica: tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, a prescindere se fai o no i capricci, se dormi o no di notte, se vai bene o no a scuola, cioè a prescindere dalle prestazioni, tu sei mio figlio comunque. E qui ho messo un'immagine di un padre che tiene sulle spalle il figlio. Esempi di riconoscimento e di mancato riconoscimento. Ecco, qui ci sono due esempi di riconoscimento. In queste due immagini si vede che i bambini sono riconosciuti come figli, belli, amati e quindi soggettivati. La madre che tiene in braccio il proprio bambino e la maestra che educa bene, cioè con amore, con affetto, degli scolari. In queste altre due immagini invece c'è un mancato riconoscimento. Un maestro che sgrida molto ruvidamente una ragazzina e un bambino che piange e che sembra che pianga da molto tempo e nessuno arriva a dargli ascolto. Quindi qui c'è mancanza di riconoscimento e quindi di soggettivazione, perché laddove c'è riconoscimento c'è soggettivazione. Laddove non c'è riconoscimento, non c'è soggettivazione e quindi c'è oggettivazione. Amore, freccia, riconoscimento. Quale forma di amore per quale riconoscimento? Ricordo il sottotitolo, amore e desiderio e i loro opposti. Riprendiamo le tre forme di amore che la psicanalisi conosce e secondo me tutte le forme cosiddette di amore rientrano nell'una, nell'altra, nella terza di queste tre vie, queste tre forme. La prima è l'amore alla critica o per appoggio. La seconda è l'amore narcisistico. Queste due si trovano solo in Freud. La terza, solo in Freud, si trovano sia in Freud che in Lacan. La terza è l'amore come passione dell'essere che si trova solo in Lacan, non si trova in Freud. forma d'amore, quella anacritica o per appoggio, come abbiamo visto nella scorsa conferenza, è tipica del bambino piccolo ed è fisiologicamente necessaria per il suo sviluppo. È patologica se resta tale anche nell'adolescente o peggio ancora nell'adulto. Perché se nell'adulto il bambino può essere visto e trattato come un giocattolino con cui solazzarsi. E quel che è ancora peggio, quando bambini e bambine vengono usati e abusati o da genitori abusanti o da altri, talvolta con genitori consenzienti. Uno può dire, ma è amore questo? Certamente no, è l'opposto dell'amore. Ma è, come dire, la esasperazione dell'amore del bambino come oggetto per soddisfare la propria libido, in quel caso perversa. E qui c'è appunto la bambina con un'immagine in ombra di un adulto. Seconda forma di amore è l'amore narcisistico. Quale riconoscimento potrà avere un figlio, una figlia, se i genitori li amano solo se ed in quanto essi rimandano loro la bella immagine di sé di cui essi sono innamorati? Riconoscimento solo d'ordine immaginario, ovvero se fanno i bravi, se sono obbedienti, se bloccano la loro soggettività, tutto bene, tutto è armonico nella bolla immaginaria così costruita. E questa è l'immagine di una donna evanescente come il fumo di una sigaretta che si specchia. Ma se emergono esigenze soggettive che richiedono una risposta da parte dell'altro, con la maiuscola, in tal caso la comunicazione che è solo immaginaria si interrompe perché è carente di simbolico. La terza forma d'amore, l'amore come passione dell'essere, è quella che guarda l'essere del figlio, non all'apparenza, che educa ad affrontare la vita in tutti i suoi aspetti, belli ma anche brutti, che sa porre dei limiti, limiti accettabili perché posti più che imposti dall'amore, che sa anche educare l'insuccesso, trovare il senso della vita non nella ricerca degli oggetti ad ogni costo, ma nella ricerca ad ogni costo dell'aldilà degli oggetti. Dell'aldilà degli oggetti ne ho parlato nella scorsa conferenza. Se poi qualcuno chiede qualche ragguaglio, voglio dire qualcosa. Nel sapere lasciare andare la loro strada quando giunge il momento delle loro scelte soggettive. E così via. Ho dato solo qualche esemplificazione di che cosa può essere l'amore come possiamo essere. Per sapere educare i bambini e fare le scelte giuste non bisogna leggere troppi libri come taluni fanno. Bisogna imparare a leggere loro, a leggere i bambini. Elogio del fallimento. Mi si chiederà, ma cosa c'entra questo? E cosa significa elogio del fallimento in una società in cui guai è severamente proibito fallire? Occorre andare in controtendenza rispetto a certi valori oggi dominanti, tipo ad esempio il successo, il denaro, il riconoscimento immaginario. Poi qui ho messo un aforisma di questo scrittore e poeta statunitense, David Thoreau. Potrebbe essere benissimo sottoscritto da Lacan, perché cosa dice? C'è un solo tipo di successo nella vita, quello di fare la propria vita ciò che si desidera. Lacan lo sottolineerebbe perfettamente, perché una delle fine cure di Lacan è quando la volontà dell'io segue il desiderio del soggetto, cioè quando il soggetto vuole ciò che desidera. intendendo ciò che si desidera come ciò che il nostro desiderio inconscio spinge a essere, occorre insomma dovunque sia possibile riaffermare la nobiltà d'animo dell'uomo nobile di Meister Eckhart. Qui ho messo il frontespizio di un libro di Meister Eckhart intitolato appunto dell'uomo nobile, anche qui richiamo un po' cose sperando che siate venuti alla scorsa conferenza. Ho parlato della nobiltà d'animo come esito di una passione vera dell'amore. La nobiltà d'animo è la persona di cui ci si può fidare, perché non mente, perché le promesse le mantiene, eccetera. Questa nobiltà d'animo risale ad Aristotele, all'etica della Nicomaca di Aristotele, però è stata ripresa molto fortemente a Meister Eckhart, che ci ha lasciato questo bel libro, ma la citavo perché la riprende Nietzsche nella Nascita della Tragedia, quando appunto dice che solo l'uomo nobile, prima ancora che il cerchio di ciò che è conoscibile sia completamente riempito, sa che mettendosi ad un punto qualsiasi della circonferenza, il suo sguardo si volge verso il vuoto. E gli viene l'angoscia, perché il vuoto provoca angoscia, ma di questa angoscia l'uomo nobile non la teme. Però queste sono cose che appunto avevo detto alla scorsa conferenza, di cui questo è un po' il seguito. Per non concludere, perché a me non piace concludere con un punto, abbiamo finito. No, è una messa al lavoro mia e di chi mi ascolta. Questa è una bella poesia, secondo me, di questa giornalista americana, che non so se si riesce a leggere, la leggo per tutti. I figli sono come gli aquiloni, passi la vita a cercare di farli alzare la terra, corri e corri con loro, fino a restare tutti e due senza fiato, come gli aquiloni e si finiscono a terra, e tu rappezzi e conforti, aggiusti e insegni. Li vedi sollevarsi nel vento e li rassicuri che presto impareranno a volare. Infine sono in aria, gli ci vuole più spago e tu seguiti ad arme. E ogni metro di corda che sfugge dalla tua mano il cuore ti si riempie di gioia e insieme di tristezza. Giorno dopo giorno l'aquilone si allontana sempre di più, e tu senti che non passerà molto tempo prima che quella bella creatura spezzi il filo che li unisce e si innalzi, come giusto che sia, libera e sola. Allora soltanto saprai di aver assolto il tuo compito. Io ho messo un'immagine di una guglione. Ho terminato.